buon pomeriggio dal vostro Massimo Ferro e ancora una volta benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat, il settimanale che trovate su ADMR Rock Web Radio ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17:30. È mia abitudine al termine di ogni puntata anticipare l'ospite della settimana successiva e finora sono sempre stato fedele a questi annunci, ma oggi mi ritrovo a fare un'eccezione perché c'è stato un cambio di programma in quanto l'ospite di oggi non sarà Raïs, la voce solista di Alma Megretta, che però avremo con noi giovedì prossimo, bensì un caro vecchio amico che un po' a sorpresa, una sorpresa comunque più che gradita, intendiamoci, è tornato a farmi visita. Alludo a Beppe Gambetta, che di certo voi tutti conoscete molto bene, il quale a pochi giorni dal suo rientro dal Nord America, dopo una serie di concerti che l'hanno portato in Canada e Stati Uniti, è tornato con qualcosa di molto interessante da raccontarci oggi. Intanto con lui parleremo del suo libro Dichiarazioni d'amore, uscito poco meno di un anno fa, perché è una cosa che avevo comunque in mente di fare da parecchio. E poi nel frattempo questo libro è diventato un nuovo spettacolo di teatro musica che vede Beppe sul palco insieme a un attore, Andrea Nicolini, con la regia di Sergio Maifredi. Lo spettacolo, così come ovviamente gran parte del suo contenuto, ha un titolo derivato sempre dal libro e suona come Dichiarazioni d'amore, storie di un domatore di note, e nei prossimi giorni sarà presentato dal vivo ad Alessandria e a Milano, rispettivamente il 13 aprile al Teatro Alessandrino ed il 4 maggio al Teatro Litta. Oltre a parlare di tutto questo con l'amico Beppe, ovviamente ascolteremo anche la sua musica, e poiché al momento non c'è ancora un nuovo album, perché è ancora in fase di preparazione, ne approfitterò per farvi ascoltare il materiale proveniente dai suoi vecchi dischi, a partire da quello che personalmente considero ancora oggi uno dei suoi più riusciti, Blu di Genova, dal quale ho estratto On the Road with Mama per aprire questa puntata, la numero 30 della seconda stagione di Folk Beat. Buon ascolto! On the Road with Mama di Beppe Gambetta ha aperto Folkbeat di oggi. Il brano, come detto, proviene dal suo album Blu di Genova del 2002. Prima di incontrare il nostro ospite vorrei farvi ascoltare ancora una canzone che fa parte di quello che al momento è il suo ultimo CD, Where the Wind Blows, o Dove Tia o Vento, si intitola La Musica Nostra.
Chissà se arriveremo, se il teatro sarà pieno, che rumore strano al freno, forse basta andare piano. Pubblicità ne fanno, han pagato dopo un anno, ma che bello, siete artisti, ce l'avete visti. Festival d'agosto non risponde ancora a niente, gli scriviamo ancora. Hai preso il passaporto? Dammi un bacio. Andiamo a salutare. Che mal di schiena. Amore mio, vorrei che non finisse, che la strada continuasse all'infinito con te. E anche la musica dei padri, la musica vera per gli altri, la musica nostra. I'm from Genova, a beautiful city you should visit. Wir sind Musiker, wir haben nur unsere Instrumente mitgebracht. Giornalisti, musicisti, pubblicisti, manifesti, mailinglisti, ibuprofene, locandine, corbe vecchie, bevi poco, cambia l'olio, master nuovo, poi la gente, tanta gente, poi soli, soli io e te, amore mio. Amore mio, vorrei che non finisse, che la strada continuasse l'infinito con te. E anche la musica dei padri, la musica vera per gli altri, la musica nostra. La musica nostra. Musica nostra. Thank you.
Ciao Beppe, grazie per essere con noi oggi. Sappi che tu sei probabilmente uno dei musicisti italiani, credo insieme a Beppe Greppi e Fabrizio Poggi, che sono stati più presenti nei miei programmi. Però per me è sempre un piacere ritrovarti, perché ormai il nostro non è più soltanto un rapporto musicale, ma è diventato anche un rapporto umano.
Sì, oltre all'amicizia abbiamo anche l'anagrafe che ci aiuta.
Ah beh sì, certamente, questo è vero, perché siamo tutti più o meno insomma da quelle parti lì come età. Allora, questa è un'intervista diversa, ma non più di tanto da quelle che faccio di solito, perché invece che parlare di un disco, come capita di solito, oggi parleremo soprattutto di un libro e di uno spettacolo che da questo è derivato, ma sarai tu a spiegarci meglio tutto.
Sì, guarda, il libro nasce da questo periodo che io non vorrei più nominare quella parola che inizia per Pan e finisce per Mia. Nasce durante questa nostra meravigliosa vacanza di qualche anno, in cui tutti quanti abbiamo aperto i famosi scatoloni con i nostri ricordi. E io, diciamo, da questi scatoloni ho tratto dei ricordi incredibili, dei momenti, alcuni li avevo anche dimenticati, e quindi è nato questo libro che racconta delle dichiarazioni d'amore per la bellezza o per le grandi infatuazioni della mia vita, per le cose belle che l'arte indipendente ti porta. E mi sono concentrato in particolare sull'incontro, su tutte le situazioni di bellezza che derivate dall'incontro con grandi maestri, con grandi pubblici, con le culture altre, con tanti aspetti di questo nostro mondo che si basa sul viaggio, appunto, e sull'incontro con gli altri. E quindi da questo è scaturito questo libro, Dichiarazioni d'amore, che è stato prodotto prima in Italia dalla casa editrice Il Piviere, e poi tradotto e prodotto negli Stati Uniti da noi, ed è uscito anche, diciamo, in 3 mesi fa negli Stati Uniti, e insomma ci ha dato anche tante soddisfazioni.
Ecco, non è soltanto un libro di memorie, ma come l'hai definito tu, è un libro sul viaggio. Lo potremmo quasi definire una sorta di diario di viaggio diviso in diversi capitoli.
In diversi argomenti, sì. Perché racconta, diciamo, la bellezza in momenti diversi. Addirittura va a finire oltre Cortina, perché diciamo, durante tutta la mia carriera ho fatto alcuni viaggi oltre la Cortina di Ferro in Cecoslovacchia, ai grandi festival di bluegrass nel 89, e si sposta nel tempo in vari luoghi e in tante situazioni. E siccome continuiamo ad avere bisogno di un po' di leggerezza, ho cercato di scrivere un libro leggero, nel senso che facesse anche sorridere, che raccontasse anche situazioni buffe in cui l'artista on the road si va a trovare. Però da questa leggerezza viene fuori anche questo amore per la bellezza della musica, e nella leggerezza di una narrazione si possono anche poi inserire concetti e frasi importanti, e in particolar modo penso che questo libro sia un libro dedicato ai giovanissimi, perché racconta di me, diciamo, teenager, che mi innamoro di un genere musicale in cui nessuno credeva e di cui nessuno sapeva niente, e decido di dedicare la mia vita a questo mondo della musica acustica e delle radici. E ha portato a delle sfide importanti, perché in un mondo in cui non esistevano etichette che se ne occupassero o scuole che ti insegnassero, io a un certo punto ho deciso di accettare questa sfida. Non esisteva il libro che insegnasse il flat picking, che è la chitarra acustica suonata con il plettro, e l'ho scritto io. Non esistevano i grandi camp americani per incontrarsi e imparare per una settimana lo stile, e ne ho inventato uno io in Europa, in Slovenia. E così via, sono state tutte sfide importanti, non esisteva un grosso spettacolo internazionale che portasse artisti singoli di questi generi a incontrarsi per la prima volta e ho inventato l'Acoustic Night. Quindi è interessante per le nuove generazioni vedere come anche musiche che non fanno assolutamente parte del trend, di nessuna moda, ma sono solo belle, si possono coltivare e si possono coltivare per tutta la vita e si possa vivere questo sogno, no? di dedicarsi alla bellezza anche se non fa parte di un trend. E spero che il libro verrà letto non solo dai vecchi appassionati, ma anche da qualche nuova generazione, perché il libro insegna un po' l'ostinazione, che è secondo me, un carattere importante per chi vuole dedicarsi alla bellezza.
Volevo poi chiederti su alcuni argomenti del libro, che è in un certo senso anche una biografia che passa, come dicevi, attraverso diversi capitoli, a diverse situazioni, a diversi momenti, ma è fondamentalmente una biografia che ti riguarda, e ci sono alcune cose su cui mi piacerebbe tornare della tua vita artistica, così come mi piacerebbe anche poi sentire dalla tua viva voce alcuni aneddoti molto simpatici che tu racconti nel libro. A proposito, volevo anche aggiungere che l'edizione, per essere il libro di un genovese, è veramente lussuosissima, il prezzo è molto contenuto.
Sì, è vero, perché diciamo l'editore è piemontese, quindi si vede.
Ah, ecco, vedi.
È un editore di Gavi, che è una terra di confine, ma si vede che lui è lungimirante. E comunque, se vogliamo menzionarlo, allora il libro si intitola Dichiarazioni d'amore di Beppe Gambetta, la casa editrice è Il Piviere. E il libro si riesce a ordinare in qualsiasi libreria e rientra in tutti i famosi ordini a computer che si possono fare, e da Feltrinelli e in alcuni luoghi più importanti si può trovare subito anche una copia fisica, particolar modo in Piemonte e in Liguria.
Prima di tornare a occuparci del libro, spieghiamo subito, raccontaci subito che questo libro in pratica è diventato il tuo nuovo spettacolo che tu presenterai in anteprima praticamente nei prossimi giorni anche nella mia città e pure a Milano. Partiamo dai contenuti che suppongo saranno approssimativamente quelli derivati del libro e poi raccontaci di questi due concerti.
Sì, in questo periodo che abbiamo detto, per cui abbiamo deciso di non menzionare questa fatidica parola, in questo periodo di vacanza, oltre a scrivere il libro, anche a iniziare a scrivere canzoni, perché non mi ero mai cimentato a scrivere canzoni, ho deciso anche di intraprendere questa nuova avventura, cioè di lavorare insieme a un attore e fare uno spettacolo teatrale di teatro musica, o musica teatro, come si vuol dire.
Si potrebbe anche chiamare teatro canzone, no? Un termine che oggi si usa molto.
Sì, sì, non sono tutte canzoni, perché sai, compongo anche molti brani strumentali, ma certo. Questa è stata l'idea, sai, il folk singer racconta molto, io sono abituato a raccontarmi molto nei miei spettacoli, ma avere un attore vero che legge con le capacità di un attore, che legge delle parti salienti del libro, fa veramente la differenza, perché io posso concentrarmi completamente sulla musica e sulle canzoni, e i racconti vengono da questo attore bravissimo che si chiama Andrea Nicolini, che è anche musicista e anche compositore, e quindi ha questa sensibilità speciale nei confronti di questo mio mondo, e lui tra l'altro in scena suona anche qualche brano insieme a me. Abbiamo lavorato sul libro e di queste 219 pagine abbiamo scelto alcuni passi salienti, alcuni racconti speciali che ci portano appunto in luoghi diversi. Non so, una storia per esempio che si racconta è quella del mio primo disco, in cui avevo deciso di andare negli Stati Uniti e bussare alla porta di tutti i più grandi musicisti della chitarra acustica con un registratore e chiedergli di registrare un brano, e questo racconto appunto racconta di questi luoghi incredibili in cui sono arrivato negli anni 80 e racconta della mia angoscia perché non riuscivo a telefonare per mettermi d'accordo dall'Italia. Perché le telefonate costavano 10.000 lire al minuto a quei tempi.
Eh sì.
E quindi ci sono tutti questi racconti in questo spettacolo, inframmezzati con le musiche che corrispondono al racconto. E quindi sarà una prima per il Piemonte, sarà giovedì 13 aprile al Teatro Alessandrino alle 9:15 di sera, ci sono ancora biglietti disponibili, si possono acquistare anche online. E la stessa cosa vale per gli ascoltatori della Lombardia, avremo la prima a Milano, sarà giovedì 4 maggio al Teatro Litta, che è un bellissimo teatro del centro di Milano, quindi Teatro Litta, spero di incontrare tanti appassionati della Lombardia in questa occasione.
Questo non è in realtà però il tuo primo libro, perché tu anni fa hai anche scritto un libro di cucina. E questo argomento ritorna anche in quest'ultimo libro, perché alla fine, al termine di ogni capitolo, inserisci una ricetta. Questa passione per il cibo è una passione che tu comunque in qualche maniera hai voluto inserire in questo volume.
Sì, è una passione che deriva fondamentalmente dalla disperazione del musicista italiano on the road, che veramente fa fatica a mangiare decentemente, perché purtroppo questi luoghi comuni del fast food purtroppo esistono, devi farci i conti. Se sei un musicista on the road, in particolare anche in America, quando è finito il concerto, gli unici ristoranti aperti sono i fast food, ecco, o in qualsiasi luogo in genere. E quindi io ho sempre cercato di mi sono finto un esperto cuoco di cucina italiana per avere accesso a qualche cucina di qualche amico, di qualche luogo, e potermi cucinare un cibo decente. E quindi da questa necessità di sopravvivenza poi è nato il primo libro, che è nato quasi per scherzo, e aveva ricette italiane molto semplici, corredate da alcune storie musicali. E pensa, il primo libro di cucina che ho scritto in America, abbiamo deciso di non ristamparlo perché stavo diventando troppo famoso come cuoco, e praticamente, pensa, a quei tempi usciva Serenata, un lavoro che avevo fatto sul periodo delle grandi emigrazioni dei primi del secolo scorso, con anni e anni di ricerca e ricostruzione di strumenti, e un lavoro appassionato, passava quasi in secondo piano perché i giornalisti seguivano più lo stereotipo italiano, quindi la parola spaghetti appariva di più nell'articolo della parola chitarra, che era inaccettabile. E quindi abbiamo deciso di non ristampare questo primo libro, però qua in questa dichiarazione d'amore abbiamo deciso di mettere in secondo piano, come è giusto, alcune ricette, perché il libro parla dell'incontro e degli incontri conviviali, e quindi l'incontro conviviale è sempre corredato chiaramente dalla musica, ma anche da del buon cibo. E quindi tutte le ricette raccontano dello stare insieme, e la regina di queste ricette è la pasta aglio, olio e peperoncino, che erroneamente tutti pensano sia una ricetta semplicissima da fare. In realtà ci sono un numero di varianti incredibili, di variazioni pazzesche, prima delle quali è trovare il peperoncino giusto.
Thank you.
sarebbe da raccontare, ma non lo facciamo perché lasciamo che lo sappiano attraverso il libro e attraverso poi lo spettacolo della tournée in Gran Bretagna, dove tu facevi il cuoco e contemporaneamente musicista sul palco, ma ci fermiamo lì. Invece, visto che prima hai citato Serenata, qui ricordiamo fece seguito un altro gioiello come Traversata, registrato sempre con Carlo Onzo ma anche con David Grisman, vorrei chiederti che cosa ti ha spinto ad avvicinarti alla musica italiana delle radici, perché io ricordo che in un tuo album per la Green Linnet tu avevi già inserito la tua versione di Creusa de Maddi di André, seguita tra l'altro da una danza popolare italiana, la Sestrina. Però con quei due dischi effettivamente ti sei immerso in maniera molto più completa nella musica di casa nostra, mentre prima eri più conosciuto soprattutto perché eri un interprete, un esecutore comunque di musica americana.
Beh, mi ha portato l'interesse degli americani e l'insegnamento degli americani, nel senso questa attenzione per le tradizioni che loro hanno, che è veramente impareggiabile, che passa tra i vari istituti di ricerca, le università, le radio, le pubblicazioni che loro hanno, il numero incredibile di gruppi che si dedicano alla ricerca, e mi sono accorto che in America io riuscivo a essere accettato come musicista non quando ero una copia di Doc Watson, quando cercavo di suonare come loro, ma quando lasciavo che le mie radici europee e italiane facessero parte del mio bagaglio culturale. E quindi mi sono accorto che un modo per essere anche accettato da loro era mantenere la mia italianità e andare a fondo nelle mie radici. In particolare Genova è questo crogiolo di artisti e di razze derivato dalla sua natura di porto e di città di passaggio, e quindi naturalmente a Genova ho trovato dei materiali meravigliosi da ricercare, prima tra tutti naturalmente il grande chitarrista Pasquale Taraffo, che era morto nel 1937 e che aveva lasciato dei materiali meravigliosi, e di lui appunto da questa ricerca è partito tutto il mio amore per la musica italiana e poi per tutte le altre forme musicali e tradizioni che ho approfondito. E di questo si parla anche naturalmente nello spettacolo, e è parte di questi racconti è anche appunto parte delle dichiarazioni d'amore che ho fatto, le ho fatte per la musica tradizionale italiana, e sono contento di averle fatte perché quando abbiamo fatto questa ricerca anche insieme a Carlo Aonzo erano ancora in vita alcuni degli artisti, quindi siamo riusciti ancora fino ai primi anni 90 a trovare in vita alcuni suonatori di serenate, alcune persone che avevano conosciuto Pasquale Taraffo di persona. E quindi questo è stato un momento importantissimo, perché prima che si voltasse pagina, che tutti questi informatori scomparissero, siamo riusciti a fare un viaggio in questa musica.
Senti, ma questi due dischi, che secondo me, Serenata e Traversata, sono album che, usando il cliché inglese, every home should have one, cioè ogni casa dovrebbe averne uno, perché sono, come detto prima, due veri gioielli. Sono dischi senza tempo che secondo me hanno un enorme valore, non solo dal punto di vista artistico ma anche storico e culturale, e naturalmente hanno visto comunque, come hai detto tu prima, protagonista Genova, che per te è molto più che semplicemente un luogo in cui sei nato, un luogo in cui si fa musica. Tu fra l'altro sei anche un tifoso della Sampdoria, a cui è dedicato un intero capitolo. Ma Genova vuol dire anche De André. A parte Creusa de Maddi, che è stata forse la prima canzone che tu hai inserito nel tuo repertorio, da quando io ho visto i tuoi concerti, e ne ho visti parecchi, in ogni tua esibizione tu hai sempre inserito una nuova canzone di De André, che poi hai anche incontrato, perché fa parte degli incontri di cui racconti nel libro.
Sì, l'incontro con Fabrizio De André è stato uno dei più emozionanti e di questo incontro parlo non solo nel libro, ma ne parlo anche in questa canzone che ho scritto che si chiama Wise Old Man, in cui racconto di questo arricchimento che si può trarre dall'incontro con un padre della musica. Nella mia vita effettivamente ho sempre cercato questi incontri e sono dei ricordi meravigliosi. Riuscire a passare un'oretta insieme a Paco de Lucia, a chiacchierare insieme a Wayne Shorter, insieme a Francesco Guccini, a Fabrizio De André, sono stati momenti incredibili della mia vita e quelli con Fabrizio De André sono stati momenti meravigliosi in cui erano momenti brevi perché non eravamo amici, diciamo, qualcuno me l'aveva presentato nel backstage prima dei suoi concerti o dopo i suoi concerti, ma comunque sono stati momenti molto intensi anche perché gli avevo chiesto di persona il permesso incidere la sua canzone Creusa de Ma nel mio disco e questo accadeva tantissimo tempo fa, penso di essere stato forse il primo ad avere inserito una cover di Creusa de Ma in un disco. Il disco era Good News from Home, credo fosse del 92, e quindi sono incontri pazzeschi che Genova veramente ti può dare perché è stata questa culla di questi grandi artisti e io penso che bisogna cercare di seguire il lavoro di questi grandi artisti evitando forse troppo cover band, il fenomeno delle
assolutamente
cover. Nel senso che è bello celebrare l'artista, però è bello anche andare un po' avanti. Per esempio, quando io rifaccio Il Pescatore, cerco di fare una mia versione e di mettere in luce un aspetto diverso di questo insegnamento meraviglioso che Fabrizio De André ci ha dato. Ad esempio, nella mia versione si mette in evidenza l'aspetto di fiaba, perché Il Pescatore mi è sempre sembrato quasi come una fiaba, anche una specie di parabola laica e quindi ho aggiunto questo suono di fiaba, l'ho un po' rallentata e così via. Quindi il mio punto di vista è sì, è bellissimo portare avanti la musica di questi padri, ma secondo me bisogna continuare anche a rielaborare un po' e a trovare significati nuovi a queste musiche di questa generazione incredibile che abbiamo la fortuna di conoscere.
Ombra d'amore, muri de mainè, d'onde ne venì, d'onde le canè, da uscito d'onda lunga se mostra nua, e mette una cento cutello a cu. Monta la sega il resto di u diavolo in sé se caffetto mio esce ultimo da un mappa asciuga io sa da odria fontana di convinta cade pria e anda intaccato dria chi che sai intaccato dria con le mai na gente da Lugan face da mandi là, qui che d'uluas preferisce là, vice de famiglia du de pun, che ti puoi mia senza algum dun. E anda, e se ve cose ne da ya, cose da bevi, cose da mangiare, fritti e de pignè, giancù de portofin, se vele de bei, tu mangi un vin, lasagne da fittiai, quattro tucchi, pastisso in agrodusse delle brede cucchi. E anda, e anda, e fanie ed effigie ma canta accorde marsa te guade sa una liga ne porta in te una cruza del ma e anda e anda e
Tra i molti incontri che tu hai avuto, ci sono stati incontri anche con molti dei tuoi maestri, ma a mio parere, naturalmente, quello più importante è stato, perché è un mio idolo, ecco, diciamo così, è un mio eroe, meglio ancora quello con Pete Seeger, che a parte il fatto che ha generato anche un aneddoto molto interessante, ma preferirei che tu non lo raccontassi perché te lo lascio per chi non ha letto ancora il libro, per chi non per chi verrà al concerti. E però comunque Pete Seeger è un personaggio straordinario per quello che ha dato, che ha fatto, per l'esempio anche morale, oltre che puramente artistico.
Sì, l'incontro con Pete Seeger è stato sì, forse anche per me il più importante di tutti, perché ha, così, ha confermato come alcuni vecchi saggi possano esistere. Cioè, appunto esistono alcune persone illuminate che continuano a, con la loro saggezza a illuminare, a illuminarti fino alla fine della loro esistenza. Io Pete Seeger l'ho incontrato che aveva, credo, 91 anni, emanava veramente una luce incredibile. Qualsiasi cosa dicesse era tesa a migliorare, a insegnare, a dare un insegnamento. E Pitzinger, per chi non lo conoscesse, appunto, è stato il padre, insieme a Woody Guthrie, della folk music, del folk revival, l'artista che ha usato i temi folk per creare una speranza e coinvolgere il pubblico. Era uno dei più grandi artisti che coinvolgevano il pubblico nel canto corale. E insomma, questo incontro di cui parlo nel libro ha segnato la mia vita, perché anche nella sua semplicità era veramente un uomo di statura immensa. Ti dico solo, per esempio, che quando ha suonato in Italia, Franco Lucà del Folk Club mi dice: ah sì, ho invitato Pitzinger, ma ho un grosso problema dell'hotel 3 stelle. E io gli dico: ma come, Pitzinger vuole avere il 4 stelle e tu... No, il contrario, Pitzinger non accetta hotel che sono sopra ai 3 stelle, perché lui ama la semplicità e non vuole, diciamo, rifiuta il lusso. E io gli ho preso un hotel 4 stelle e non lo vuole.
Ecco, hai citato prima Wise Old Man, che è dedicata appunto a De André, è dedicata a Pitzinger. Il terzo personaggio a cui appunto è stata dedicata la canzone è Doc Watson, che è il tuo nome tutelare, in un certo senso. Lui e Norman Blake, che pure hai incontrato, sono i chitarristi che forse non hanno esattamente inventato la tecnica del flat picking, ma certamente l'hanno portata a livelli straordinari e hanno contribuito, oltre che alla sua evoluzione, anche alla sua diffusione. Per quanto riguarda Doc Watson, tra l'altro, io ho sempre avuto la sensazione che dal punto di vista umano sia stato non meno rilevante di Pitzinger.
Sì, Doc Watson è stato il mio reale mentore sulla chitarra, nel senso che tra tutti i chitarristi che ho studiato è stato quello che mi ha insegnato di più, anche se non ho imparato direttamente da lui, ma dai dischi suoi che ho trascritto. Doc Watson l'ho incontrato in momenti completamente diversi della sua carriera. Prima in Italia, quando sono riuscito ad ascoltare un suo disco, è stata la folgorazione. Poi in America, finalmente, a un festival, sono riuscito a conoscerlo di persona e a sentire di persona il suo carisma, che era uno dei carisma più potenti. Questo filo con cui lui teneva il pubblico era incredibile. E gli ho stretto la mano per la prima volta e ho sentito che aveva i calli nelle mani, incredibile, perché lui era un artista non vedente, ma aveva una tale sensibilità che, sentendo e muovendosi con cautela, riusciva anche a lavorare i campi, sì. Riusciva anche a fare i lavori di casa. Era un uomo di un ingegno e di una sensibilità incredibile. Poi l'ho incontrato in altre occasioni, ho suonato insieme a lui ad alcuni festival, alcuni brani, e poi ho suonato anche al suo funerale. Quando mi hanno detto che era mancato, abbiamo guidato, siamo riusciti ad arrivare in tempo per il funerale, e per il suo funerale gli ho suonato l'Ave Maria Sarda, perché in fondo lui aveva sempre arrangiato sulla chitarra temi popolari americani, aveva inventato questo stile rimaneggiando tutta la musica popolare americana, che non era per chitarra, l'aveva trasformata in musica per chitarra. E così ho suonato l'Ave Maria, che in fondo è un brano che seguiva lo stesso concetto, un brano tradizionale sardo che non nasce sulla chitarra, che io avevo fatto diventare un brano per chitarra. E in quest'anno, tra l'altro, bisogna dire che cade il centenario della sua nascita. Ci sono state dei grandi spettacoli di commemorazione, celebrazione di Doc Watson, e ne ho fatto uno anch'io negli Stati Uniti, e sono riuscito durante un viaggio a andare a portare un mazzo di fiori sulla sua tomba. Chi mi segue su Facebook avrà visto la foto di questo luogo magico che secondo me deve diventare un monumento nazionale, perché è una, insomma, Doc Watson è veramente un'icona di quello che è stata la musica folk americana.
Thank you.
in questi lunghi viaggi attraverso il mondo che ti hanno portato praticamente ovunque, anche tu in qualche maniera sei diventato un talent scout e hai portato molti di questi artisti che hai incontrato, spesso sconosciuti anche, ora non voglio assolutamente essere presuntuoso, ma anche a me che bene o male navigo, ci sguazzo ormai da anni in quel tipo di musica. È una cosa molto bella e tra l'altro, ecco qui possiamo anche avvicinarci un attimo all'Acoustic Night, quest'anno porterai dei nuovi talenti, questi veramente conosciuti solo da te, almeno qui in Italia.
Sì, beh, l'Acoustic Night innanzitutto, per chi non sapesse, è uno spettacolo che abbiamo io e mia moglie Federica abbiamo costruito nel tempo e organizziamo da 23 anni. 23 anni fa abbiamo parlato con l'allora direttore del Teatro Stabile di Genova, gli abbiamo proposto una serata a tema invitando artisti internazionali di questo mio mondo per un incontro e questo si era rivelato molto intenso perché la chiave di tutto ciò era che gli artisti che venivano invitati, molti di essi non si conoscevano e si incontravano artisticamente per la prima volta sul palco del Teatro della Corte Ivo Chiesa di Genova. Questa formula di questo incontro inedito ha sempre generato stupore anche per il pubblico, perché il pubblico del grande pubblico del Teatro di Genova non è un pubblico specializzato, perché è un pubblico abituato alla prosa. E quindi c'è sempre questo attimo di stupore e di gioia di vivere questo momento completamente inedito. E negli anni questa tradizione è andata avanti, è stata interrotta solamente un anno durante la pandemia, ma adesso quest'anno riprendiamo a pieno ritmo. E abbiamo pensato di invitare artisti che rappresentano le minoranze linguistiche e culturali. È un tema veramente molto importante, secondo me, perché in fondo, se pensiamo alla guerra che stiamo vivendo, deriva da una minoranza linguistica che è entrata in guerra col resto della nazione. E quindi è un tema profondo che noi abbiamo deciso di raccontare con tre artisti giovanissimi. Uno è François Félyroy, la nuova generazione dei musicisti del Quebec, i francofoni francesi. Lui segue questa tradizione delle percussioni coi piedi mentre per accompagnarsi mentre suona chitarra e canta. E poi l'altro artista è un nativo americano di una tribù dei Grandi Laghi. Abbiamo scoperto in questi anni questa tragedia di questa minoranza etnica che è stata distrutta nelle scuole speciali canadesi e questo orrore che anche addirittura il pontefice ha riconosciuto. Si chiama Aizanabi, è un giovane di questa tribù e ci racconta dell'angoscia del suo nonno quando ha visto i suoi figli portati via in queste scuole speciali. E la terza minoranza linguistica e culturale è molto interessante perché arriva invece dal sud della Sardegna e Matteo Leone fa parte di questi artisti che si esprimono nella lingua tabarchina. Adesso cerco di farla corta, comunque 500 anni fa i genovesi avevano una colonia a Tabarca in Africa in cui pescavano il corallo e questa colonia è rimasta 200 anni in Africa, ha continuato a parlare la genovese mescolandola con alcune parole africane e poi si è spostata in Sardegna, a Carloforte, nell'isola di Carloforte, e in Sardegna ha continuato a mantenere questa sua lingua fino ai giorni d'oggi. Quindi 500 anni dopo Matteo Leone, un giovane cantautore che si esprime in questa lingua, ci racconterà della sua terra. Lui ha scritto delle canzoni bellissime che naturalmente riguardano il mare e le terre lontane. E questi sono i tre artisti dell'Acoustic Night che si terrà al Teatro Ivo Chiesa di Genova il 18, 19 e 20 maggio. Si può trovare adesso su internet digitando o dal mio sito o cercando Acoustic Night 23, 18, 19 e 20 maggio. Le prevendite vanno molto bene, fortunatamente la gente ritorna a teatro e tre quarti del teatro sono già venduti, quindi è una soddisfazione avere questo bel seguito di migliaia di persone che insomma, seguono questo evento.
Avendo partecipato come spettatore, si intende, non certo come musicista, in più di un'occasione, posso garantire che è un evento spettacolare dal punto di vista musicale, artistico, ma anche tecnico, perché il suono è spaventosamente bello, pulito, perfetto, direi, come raramente ho sentito in un concerto, e il teatro è bellissimo. E oltretutto ricordiamo che da una serata lentamente si è passato a quattro serate, quasi sempre tutto esaurito, per cui... E aggiungerei anche un'altra cosa, che è la dimostrazione, una delle dimostrazioni più lampanti di come il pubblico, se educato, può anche recepire senza problemi una musicalità che gli è sconosciuta. Perché, come hai detto tu prima, il pubblico che viene ad ascoltare i tuoi concerti, all'Acoustic Night perlomeno, non è necessariamente introdotto a quel tipo di musica. E viene non solo perché ti conosce, ma viene perché sa che comunque è di fronte a un'offerta di grandissima qualità. Ascolta, torniamo un attimo al libro, perché a parte che parli anche dell'Acoustic Nightly, ma tra le tue dichiarazioni d'amore ce n'è una che è più importante di tutte, e non solo perché gli affetti contano poi alla fine più della musica, ma anche perché comunque Federica, che è diventata tua moglie in questi anni, è stata anche un appoggio importante, un vero e proprio braccio destro per quanto riguarda la tua attività musicale, tanto è vero che prima l'hai menzionata come organizzatrice di Acoustic Night. E in questo capitolo dedicato a lei parli anche di questo matrimonio a sorpresa che è avvenuto alle Hawaii, a sorpresa almeno per me, e comunque non so quanti ne fossero a conoscenza prima, però adesso se hai voglia magari ci puoi raccontare qualcosa in merito.
Ma sì, la storia del nostro matrimonio è un capitolo importante, è in pratica l'unica dichiarazione d'amore, diciamo d'amore per una donna, che racconto nel libro. Tutte le altre dichiarazioni d'amore sono per altre forme di bellezza, e questa è scaturita 23 anni fa. Eravamo in tour in America dopo la tragedia dell'11 settembre. Abbiamo così deciso a sorpresa di sorprendere tutti i nostri amici, dando almeno in quel momento una buona notizia. Abbiamo deciso di sposarci mentre eravamo in viaggio in tour alle Hawaii. E quindi abbiamo organizzato di tutta fretta questo matrimonio su una spiaggia, perché poi bisognava andare a fare il sound check e suonare ed è stato, insomma, è un ricordo meraviglioso che ci accompagna. Insomma, ci sono tutti gli aneddoti di quell'evento, e sì, devo dire che con Federica da quando ci siamo conosciuti condividiamo questa vita on the road e lottiamo insieme per continuare a dichiarare amore a questa bellezza della musica indipendente. La cosa bella è che lei non solo fa parte della macchina organizzativa di tutti i viaggi anche la burocrazia difficilissima internazionale di tutti questi concerti, ma la cosa importante è che lei fa proprio parte delle scelte artistiche, in quanto lei ha un passato importante, ha il diploma di chitarra classica, quindi scopre tutti i miei errori immediatamente e diciamo ha una conoscenza musicale profonda, e quindi fa delle produzioni, nelle produzioni musicali è una persona molto indispensabile nelle scelte artistiche e con la sua conoscenza. Quindi diciamo tutto il processo artistico della mia musica lei ne fa parte profondamente, quindi è un connubio che va al di là del nostro amore, e diciamo sono molto fortunato perché riusciamo a darci forza, perché siamo riusciti a passare in queste bufere, in questi anni difficilissimi per gli artisti, e siamo riusciti a passarne indenne, e adesso abbiamo tutti questi progetti nuovi grazie a lei e alla nostra unione.
Hai accennato prima alle difficoltà, ai mille problemi che si incontrano durante la vita on the road, ma c'è molto altro. Naturalmente ci sono molte altre difficoltà per gli artisti indipendenti come te, e di questo tu hai parlato di recente in una tua canzone che appare in quello che al momento è il tuo ultimo album, Where the Wind Blows.
Ah sì, si chiama La musica nostra, è una canzone in cui racconto quanto sia fantastico affrontare tutti gli scogli e i problemi di questa vita artistica indipendente insieme alla persona che ami, e avere sempre la persona che ami a tuo fianco e mentre stai guidando, e continuare a lottare. E è una canzone che mi vede anche suonare addirittura la chitarra elettrica, e ho inserito anche nella canzone un piccolo rap per adeguarmi ai tempi moderni, e sta avendo un discreto successo anche in America, in queste piccole classifiche folk è comparsa anche questa canzone, quindi diciamo che in questo momento ormai questo disco ha già 3 anni di vita e quindi sto in questo momento sto già scrivendo nuove cose e tra le varie cose che sto scrivendo ho scritto una canzone in cui racconto che in pratica i grandi padri della musica sono quasi tutti scomparsi, ce ne sono alcuni molto anziani e sono riuscito ad andarli a trovare in questi ultimi viaggi, quasi tutti hanno smesso praticamente di suonare e sto facendo questo grande sforzo di convincerli a tornare a incidere e quindi sono riuscito a fare incidere un pezzettino a David Grisman, padre del mandolino americano. Anche Dan Creary parteciperà a questo brano, quindi il prossimo progetto è quello di riuscire ad avere questa piccola partecipazione da parte dei veri padri anziani della musica che anche un po' più lentamente senza suonare come veloci come quando erano diciamo attivi sulla scena riescono appunto ancora a partecipare e a emozionare.
Questo prossimo lavoro però non sarà un Dialogues 2?
No, non sarà un Dialogues 2, avrà temi tutti completamente diversi. Questa è una delle varie canzoni. E la caratteristica del prossimo lavoro sarà che sarà nuovamente siccome le canzoni che ho scritto sono piaciute, e quindi continuo a comporre sia brani strumentali e a raccontare anche qualcosa nelle mie canzoni. Le lingue sono sempre le 3 lingue che io conosco, un po' di inglese, un po' di canzoni in italiano e adesso sto cercando di scrivere anche una canzone in genovese.
A nonna Jo, alle assula cui se figi umaio le ha partito senza tornare, Barbalangin le ha pescato da scoggi, Domingo le ha nascito per navigare, Cilin le ha micro 2 anni prima, Ueva ne abitega d'Armassin, Umas le pigiò non lancio visto, Caccia le torna con i vestiti buoni. E ho figlio che dice hanno che pensare. A zena cosa ti che vuoi tornare. O so ti me lascio in tasca. Ma o male torna grosso. E leggo all'intra dentro. Non lancio a bocca. Vando vetti al vento. L'Ivan scorrì e a guerra le affinia, ma l'erba grama cresce in tutti i canti, a nascenti fiagni in scellerse alena marotia, e son tornè delle gioia in tanti. Anche o Balilla le tornò le morto sueno, gantiò con l'Ivan in mangi in estinto. Emo mai capiu se le serviu e come l'erba grama torna a sciu. E o figlio che dicevo che pensavo, a zena cosa ti che vuoi tornare. O so ti me lasciò in tasca, ma o male torna grosso. E leggo all'intratrento, non vancio a bocca quando vedi al vento. se parlemoci tra i gotti, no se respia ciù ferro ne carbon, ma pa che stassi te vegna giù a tocchi, e non manco ciù a revoluzione. Resta bellezza che te cura anche una prova, e pigia un giorno te fai a tornare. Bellezza che ti vegna anche un cipella, bellezza non pedate da mangiare. E un figlio che diciano che pensa, se una cosa ti che vuoi tornare. So ti me lascio le mie tasche, ma o male torna grosso e leggo all'intratrento, non vancio a bocca quando vedi a un vento, ma leggo non perdona e o male torna trento, non vancio a bocca quando vedi a un vento.
Ecco, questo è un argomento che nel libro non è toccato, ma in questi ultimi anni tu hai sempre appunto scritto materiale strumentale, ma stai trasformandoti, a modo tuo si intende, perché la chitarra resta sempre in primo piano, in un cantautore, anche con delle soddisfazioni, perché se non ricordo male, all'epoca del disco che ho citato poco fa, una canzone da Where the Wind Blows o Dove Tira il Vento, se non ricordo male, è finita anche nella cinquina delle canzoni dell'anno per le Targhe Tenco.
Sì, questa è un'idea che mi è venuta perché effettivamente negli ultimi anni una delle mie caratteristiche dei dischi era quella di andare a caccia di canzoni meravigliose che non erano diventate importanti e rimetterle in gioco con un arrangiamento acustico speciale. L'ho fatto per tantissime canzoni che ho ritrovato di autori diversi, e a un certo punto ho detto sì, ma se sto facendo tutto questo lavoro di riarrangiamento, lavoro sulla canzone, potrei provare a farlo su una canzone mia. E così ho iniziato. Sai, iniziare a scrivere canzoni a 65 anni, 64 anni è una cosa strana, però è bello aprire una nuova porta artistica, e siccome appunto queste nuove canzoni sono state coronate da questo arrivo nella finale delle Targhe Tenco, vuol dire che giornalisti e appassionati le hanno gradite molto, quindi ho deciso di continuare. Adesso è molto interessante perché anziché pensare note, ogni tanto penso parole.
Allora, senti, prima di chiudere, anzi, vorrei che ricordassi il libro, dove trovarlo, eccetera, eccetera, ma soprattutto anche questi due appuntamenti che poi sono strettamente connessi appunto al tuo ultimo scritto.
Sì, è vero, è molto importante adesso che abbiamo organizzato tutte queste cose diverse a avere la possibilità di incontrarci col mio pubblico. Devo dire che innanzitutto il libro, lo ripetiamo, si chiama Dichiarazioni d'amore ed è edito dal Piviere, si ordina in tutte le librerie, su Amazon o ai miei concerti. Lo spettacolo, insieme all'attore Andrea Nicolini, musica e letture e racconti del libro, andrà in scena il giovedì 13 aprile alle 21:15 al Teatro Alessandrino. C'è una biglietteria normale presso il teatro, oppure si trovano i biglietti su Ticket One online.
E ricordiamo che si chiama Teatro Alessandrino perché è ad Alessandria, importante.
Poi l'altra replica invece sarà al Teatro Litta giovedì 4 maggio. Il Teatro Litta è un teatro di Milano, in centro a Milano, un teatro di prosa bellissimo, e anche questi biglietti si trovano già online o presso il botteghino del Teatro di Milano. Oltre a questo, io approfitto per dire che il 16 di aprile c'è un mio workshop sulla chitarra ad Aosta, e il 21 di aprile presenterò il libro a Roma gli indirizzi e i luoghi si trovano sul mio sito. Il 21 aprile a Roma, il 23 aprile a Napoli e il 24 aprile a Salerno. Ci sono queste presentazioni. Poi avremo l'Acoustic Night 23 che si terrà i giorni 18, 19 e 20 maggio al teatro Ivo Chiesa di Genova, il grande teatro della corte che è di fronte alla stazione Brignole. Anche qua i biglietti si trovano online, e sarà insieme a François Felirois, Matteo Leone e Aisa Nabi. Sarà dedicata appunto alle lingue madri, alle minoranze culturali. E poi, per chi ci ascolta dall'Olanda, il 24 maggio a Amsterdam, il 26 all'Aia, e il 28 concerto a Savona, basta. Poi il 9 giugno a Nashville, se c'è qualche ascoltatore.
Non si sa mai. Ricordo io che il tuo sito è beppegambetta.com, per chi appunto volesse cercare notizie più approfondite. Allora, noi ci vediamo giovedì 13 ad Alessandra. Per oggi non posso che ringraziarti per essere stato con noi, e buoni concerti, allora buona vita e buona musica.
Ma grazie a te, grazie per quello che fai per la musica indipendente, è un sostegno quello della tua trasmissione, veramente importante, noi tutti artisti ti ringraziamo e ti apprezziamo tantissimo.
Tanto mi affaccio a guardare e mi stupisco perché ogni dentista in pensione vuole fare un tributo a De André. C'è chi non sa il genovese, chi sospira, chi mi canta in falsetto. Poi c'è quel film così strano dove parlo a mio padre con l'accento romano. Ma Piero laggiù continua a partire, Marinella continua a morire, e Andrea non può ancora sposare il suo amore, e questo ci spiega perché è importante fermarsi, comprare un panino a quel povero Cristo che abbiamo visto in via Pre. Professionisti, artisti, banchieri e anche leghisti, tutti cari amici innamorati di me, ma in vita non li ho neanche mai visti. Sento una nota stonata e mi domando cos'è la vostra vera passione. Lo fate per voi o lo fate per me? Ma Piero laggiù continua a partire, Marinella continua a morire, e Andrea non può ancora sposare il suo amore, e il vero tributo a De André vuol dire fermarsi e comprare un panino al povero Cristo che abbiamo visto in via Pre. continua a partire, Marinella continua a morire, e Andrea non può ancora sposare il suo amore, e il vero tributo ad Andrea vuol dire fermarsi e comprare un panino a quel povero Cristo che abbiamo visto in via Pirenei.
Un panino, la canzone che abbiamo ascoltato al termine dell'intervista e che al momento è uscita soltanto come singolo, è anche la più recente registrazione di Beppe Gambetta, che oggi è stato ospite di Folk Beat per raccontarci del suo libro Dichiarazioni d'amore e dello spettacolo che da questo è stato tratto e che verrà proposto fra 7 giorni, il 13 aprile al Teatro Alessandrino di Alessandria e poi il 4 maggio a Milano al Teatro Litta. La prossima settimana sarà con noi Raiss, frontman e voce solista di Alma Megretta, cosa che sarebbe dovuta accadere oggi, per presentare il suo nuovo lavoro personale registrato insieme a Radicanto e dal titolo Si l'amore è o contrario da morte. Adesso però devo chiudere, non prima di avervi ricordato che avete ascoltato Folk Beat, un programma di ADMR Rock Web Radio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17:30. Grazie a tutti per avermi seguito e buona serata.